Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Ciao da Borghi in radio. Oggi la nostra puntata ci porterà a Morro d'Alba, in provincia di Ancona. Prima di collegarci con l'assessore alla cultura, vorrei intanto salutare Martino, che è qui con me.
Ciao, ciao Giulia,
Martino,
buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Oggi, Martino, siamo alla 26esima puntata.
26.
E ci collegheremo telefonicamente con Alessandra Boldreghini, che è assessora alla cultura del comune di Morro d'Alba, in provincia di Ancona. Benvenuta, Alessandra Borghi in radio.
Grazie, buonasera a tutti.
Buonasera,
grazie dell'invito di cuore.
Contentissimi anche noi di averti, perché ho raccontato anche un po', Martino, le cose che ci siamo dette e che ci racconterai durante questa trasmissione. Intanto inizierei subito chiedendoti i tuoi legami con Morro d'Alba. Quali sono?
Sì, io abito da quando avevo 2 anni a Morro d'Alba, perché la famiglia di mia mamma è originaria proprio di Morro d'Alba. I miei nonni abitavano proprio nel castello, nel
castello
storico.
Sì. Wow.
Bellissimo. E le motivazioni che ti hanno portata a candidarti come assessora alla cultura, quali sono?
Beh, allora, il mio borgo in realtà ha attraversato un momento di grande crisi, di difficoltà, perché gli amministratori che mi hanno preceduto pensavano di poter risolvere, diciamo così, anche dei problemi economici del borgo attraverso un progetto di diffusione in una città molto più grande che è accanto alla nostra. Quindi da quel momento, diciamo, è nato il mio impegno civile insieme ad altri, e quando c'è stata la possibilità di candidarsi offrendo una prospettiva diversa per il nostro piccolo territorio, i cittadini hanno seguito hanno accolto la nostra proposta, e poi abbiamo avuto effettivamente l'opportunità di sviluppare tutto il nostro progetto, tant'è che l'anno scorso siamo stati anche rieletti, quindi il nostro progetto per il nostro territorio è un risultato buono per il nostro piccolo borgo.
Bellissimo, molto interessante, ti ringrazio. Quindi tu sei al secondo mandato, è corretto?
Sì, esatto.
Bene, che significa che si sta costruendo fiducia con le persone del territorio.
Sì, devo dire che i cittadini ci hanno riconfermato poi anche con una volontà più importante rispetto al primo mandato, ma anche perché sono stati centrati degli obiettivi importanti, tra cui anche quello dell'ingresso nei borghi più belli d'Italia.
Bellissimo,
che
fantastico.
Abbiamo ottenuto da subito, praticamente, dopo un anno dalla nostra elezione. Che è un risultato chissà molto, molto faticoso da raggiungere, perché l'associazione è molto selettiva.
Vero. Certo. Oggi tra l'altro è una giornata abbastanza particolare, perché ci propinquiamo tutti a un gran voto.
Sì, infatti anche i comuni qua, i borghi vicini a me, insomma, sono tutti in fermento, mentre noi godiamo una certa pace perché abbiamo già dato l'anno scorso.
Avete già dato. Beh, questo però non mi risparmierà dal chiederti a tra poco qual è la tua visione anche di Europa e di futuro, ma ci arriviamo, perché in realtà noi, come sai, partiamo dal passato, e quindi volevamo appunto chiederti 2 cenni sulla storia di Morro d'Alba, come è nato, sai qualche aneddoto?
Sì, allora il nostro borgo originariamente aveva il nome di Castrum Murri, è una struttura fortificata anche abbastanza contenuta, che ha origini alla fine del 1100-1200, era una sorta di caserma su un territorio a confine tra la città di Iese e la città di Senigallia. Okay. E proprio nel 1213 c'è un passaggio di proprietà che ci legherà poi da quel momento sempre alla città di Iesi, la città di Federico II, su cui portiamo poi anche dei segni, perché proprio sulla torre civica abbiamo lo stemma di Stupor Mundi, e quindi siamo anche legati culturalmente all'area dell'entroterra. Il nome deriva appunto da mur, altura, roccia, perché siamo proprio in una zona sopraelevata, diciamo così, riusciamo ad osservare tutta la campagna che va dai Monti Sibillini fino addirittura ai Monti del Pesarese.
Bellissimo, una vera e propria roccaforte, insomma.
Sì, in piccolo sì, poi soltanto in un momento evolutivo successivo è divenuto anche un luogo dove abitare, però sempre di piccole dimensioni, e questo ha innescato poi un fenomeno architettonico del tutto originale che ci rende unici in Europa, che è il camminamento di Ronda alla Scarpa, che è un tunnel che percorre tutto il perimetro del castello, che si è originato proprio con un meccanismo di sopraelevazione, perché chi abitava il castello chiese al governo della città di poter sopraelevare mano a mano ogni abitazione signorile che stava lungo il perimetro, e così si è venuto a creare questo tunnel, perché è una vera e propria strada dove delle aperture consentono di osservare la campagna circostante, quindi è possibile passeggiare al coperto e ascoltare anche dei brani musicali che cambiamo a seconda del giorno e degli eventi che organizziamo, perché è una musica in filo diffusione che accompagna in una vera e propria passeggiata musicale.
Bellissimo, multisensoriale, deve essere un'emozione unica, bellissimo.
Sì, devo dire sì.
Senti Alessandra, rispetto alla posizione di Moro d'Alba, quanto è facile o difficile raggiungerlo? Quali sono un po' le strade che portano a voi?
Moro d'Alba è molto facile da raggiungere, siamo a soli 20 minuti dall'aeroporto di Falconara e siamo proprio a metà strada, quindi a 15 km dal centro di Moro d'Alba, a 15 km dalla stazione di Senigallia e lo stesso dalla stazione di Iesi, quindi 25 km diciamo da Ancona. Siamo in una zona veramente molto semplice da raggiungere, questo ci favorisce
ottimo
molto da un punto di vista turistico,
certo,
anche per quel turismo dei camperisti che è abbastanza rigoglioso dalle
certo
nostre parti, visto che siamo dotati anche di un'area camper attrezzata anche con colonnine elettriche, quindi che riceve molto, molto successo anche dal turismo di stranieri, devo dire.
Mm-hmm. Ottimo, quindi certo, questo è un buon motivo anche per venire dalle vostre parti.
Ci stavi raccontando addirittura di un percorso, di un camminamento musicale, di fatto sensoriale, che i visitatori possono percorrere per scoprire un po' appunto il tuo borgo, e parlavi poi appunto anche della possibilità di per tutti i camperisti, perché vi siete attrezzati, quindi deduco che avete tanto turismo sul vostro territorio.
Devo dire che nelle ultime settimane in particolar modo osserviamo arrivare proprio proprio pullman di gruppi organizzati,
okay,
sì, anche dal sud Italia e dal nord. Diciamo che è un fenomeno che ha ripreso in maniera importante nelle ultime settimane dopo il periodo del Covid, anche se l'esplosione diciamo di Moro d'Alba da un punto di vista turistico, come ho accennato prima, è iniziata con l'ingresso nell'associazione dei borghi più belli d'Italia.
Certo.
Moro d'Alba ha due elementi importanti che si devono conoscere quando si vengono sul territorio. Uno è il vino, questa DOC dall'85, un vino rosso molto profumato di rose e viole, ha un colore rubino che è un incanto,
sì,
molto apprezzato dal palato femminile, ma che sta riscuotendo molto successo anche a livello internazionale.
Buonissimo.
E poi l'altro elemento, questo è già più famoso, l'altro elemento importante invece è che ci rende unici in Europa, secondo anche il perito dei borghi più belli d'Italia, come ce l'ha riferito alcuni anni fa, insomma, che il nostro camminamento di Ronda alla Scarpa, che si chiama così perché le mura esterne al castello sono appunto inclinate, scarpate, e è un fenomeno architettonico unico perché percorre tutto il perimetro del castello e che consente, è una sorta di tunnel, però è anche una strada pubblica,
okay,
e consente di percorrere a 360 gradi tutto il perimetro del del castello osservando la campagna circostante, quindi riusciamo a vedere dal mare Adriatico, il Conero, fino ai Monti Sibillini, che stanno ovviamente nel sud delle Marche, ma su un'altra delle torri riusciamo a vedere, sempre lungo il camminamento di ronda, però riusciamo a vedere anche i monti che stanno sul nel Pesarese.
Che meraviglia!
Quindi è veramente davvero la possibilità di osservare la bellezza della campagna marchigiana.
Assolutamente.
C'è poi un sistema di filo diffusione che consente di fare la passeggiata musicale, perché accompagniamo i turisti sempre con dei brani musicali di artisti che si sono esibiti qui sul territorio, ma anche brani musicali a tema che caratterizzano il tema degli eventi che si svolgono nel weekend.
Bellissimo, quel che si dice proprio un giro panoramico.
Sì, esatto, esatto, libero poi al passeggio in ogni momento del giorno e della notte, perché è anche molto bello attraversarlo in momenti diversi della giornata, perché le emozioni che si raccolgono sono sempre diverse.
Certo, può accadere di tutto. La luce, tutto.
Esatto, ma può accadere di tutto, perché il weekend scorso che avevamo il festival Lacrime in Giallo, avevamo la presentazione di autori proprio lungo il camminamento di ronda, ma qualche giorno prima, al momento del tramonto, che è il momento che suggerisco di visitare proprio il camminamento di ronda e le torri, la torre in particolare Federico I che volge verso il tramonto, in realtà c'era un ragazzo che suonava il sassofono, questa musica
che
si diffondeva in quest'ora speciale proprio per tutto il borgo.
Stupendo, quante emozioni, molto emozionale, veramente partecipato, è bellissimo. Senti, venendo un po' alle caratteristiche delle popolazioni di Moro d'Alba, chi sono, quanti sono gli abitanti e che tipologia sono?
Allora, noi siamo un borgo molto piccolo, meno di 2000 abitanti, precisamente circa 1830, e l'età media è ancora un po' altina, diciamo, perché si assesta intorno tra i almeno 50 anni,
okay.
Ma abbiamo negli ultimi anni visto un certo piacere delle nuove famiglie di occupare gli spazi proprio del nostro comune. Questo credo che sia dovuto anche a una certa vivacità culturale, come mi hanno anche confidato alcune famiglie anche nuove che sono venute sul nostro territorio negli ultimi anni, ma anche per una prospettiva proprio di benessere che riesce a dare il nostro comune, una pace, anche una certa sicurezza viene
bello,
percepita.
Bello, che
quindi
qualità della
sempre
vita.
Più famiglie stanno scegliendo con bambini piccoli, insomma,
certo,
di spostarsi qui da noi, anche perché logisticamente è un luogo molto facile da raggiungere.
Certo.
Da qui si può partire per raggiungere i centri più grandi, ma si ha una dimensione molto familiare e accogliente.
Bellissimo.
Molto bello, davvero. Allora, il giro per Morro d'Alba, ci hai fatto fare il giro intorno a Morro d'Alba. Se volessimo anche entrare nel borgo, cosa vedremmo? Dove dobbiamo andare a mangiare?
Allora, sicuramente il camminamento di ronda è già proprio nel centro storico,
okay,
però dei luoghi proprio
che
io suggerisco da visitare sono senz'altro i sotterranei, perché consentono, dopo la passeggiata all'esterno delle mura, quindi dopo aver apprezzato anche l'imponenza delle mura castellane, che sono veramente molto ben conservate, e aver fatto il camminamento di ronda che consente di osservare il panorama tutto in esterno, i sotterranei consentono di vedere come è strutturato proprio il castello nell'interno. I sotterranei sono anche, accolgono il museo Tensilia, dove sono collocati gli strumenti della cultura mezzadrile in 9 sale tematiche, una raccolta ragionata di strumenti della cultura mezzadrile, ma accolgono anche la mostra permanente del maestro della fotografia Mario Giacomelli, che amava moltissimo Morro d'Alba, in occasione in particolare della festa nostra tradizionale, il Cantamaggio, che si è svolta proprio alcune settimane fa, dove vengono rievocati i canti rituali di questo, un legame con la terra, Giacomelli che rinnovava proprio venendo a trovare Morro d'Alba e questa festa tradizionale, che è immortalato in degli scatti che ora sono proprio esposti in maniera permanente qui da noi.
Bellissimo.
Ma abbiamo anche l'auditorium, che è una chiesa sconsacrata nel 1670, che in questo momento fino a metà settembre ospiterà una collezione di opere di Enzo Cucchi, che è padre base della transavanguardia, uno degli artisti moderni più in voga, devo dire, che però è un nostro concittadino, perché è nato a Moro d'Alba e ha generosamente donato alcune sue opere al comune, e finalmente siamo riusciti a metterle in mostra, una parte della collezione che è stata donata, il resto verrà messa in esposizione entro l'anno comunque, però già adesso è possibile visitare questa mostra che si trova nella cripta appunto dell'auditorium Santa Teleucania. Ma è molto bella, sempre proprio nel centro storico, anche la chiesa di San Gaudenzio, che ha avuto un ampliamento proprio nel 1700, e anche questa, grazie ai ricchi stucchi che abbiamo all'interno e alle paraste dorate che danno una luce particolare, ristrutturata nel 2006, è una chiesa che viene molto apprezzata dagli sposi che amano, insomma, celebrare lì le loro nozze.
Bellissimo. Chissà che nozze da sogno.
Mamma mia, stupendo.
Io direi allora che ci facciamo una pausa musicale e torniamo fra qualche minuto sempre su Radio BlaBla Network.
Alessandro, ci stavi portando in giro per il tuo borgo, che è fantastico. Siamo arrivati alla chiesa di San Gaudenzio con gli stucchi e i matrimoni che si possono celebrare da sogno. Che altro ci faresti vedere e dove ci porteresti a mangiucchiare qualche cosa? Perché a questo punto ci piacerebbe assaggiare qualcosina.
Allora sì, senz'altro i punti di riferimento per mangiare sono il ristorante Dal Mago, che ormai è la terza generazione, è proprio a ridosso delle mura castellane, sotto la torre Federico I, quella che ho citato prima, e che è il suggerimento per il momento del tramonto. Il Vincanta, che sta sempre lungo il camminamento di Ronda, ed ha la possibilità di mangiare osservando la costa verso Ancona, e poi l'altro è De Gustibus, che invece è un locale molto piccolo e raffinato, che sta sempre a poche decine di metri dal borgo storico. Le cose più buone che si possono gustare sul nostro territorio per mangiare sono i piatti tipici, quindi ritroviamo le tagliatelle fatte proprio con l'interiore anche di pollo, il classico sugo proprio marchigiano, abbiamo la cottura della carne in potacchio, ma abbiamo anche come dolce le ciambelline al vino lacrima, che tra l'altro sono una ricetta che è stata inserita all'interno di una pubblicazione dei borghi più belli d'Italia delle Marche, dedicate proprio ai dolci. Ma io una cosa che suggerisco sempre di fare a chi viene sul nostro territorio è, al momento del tramonto, prendere un calice e vivere il tramonto proprio con il calice in mano, e unire la sensazione, e in particolare in questo periodo, unire i profumi del vino lacrima, che secondo la leggenda era apprezzato già da Federico Barbarossa, perché secondo la leggenda, appunto, durante l'assedio di Ancona nel 1167, soggiornando proprio a Castromurri, chiese agli abitanti del luogo di portargli le cose più buone. Fra queste c'era già il succo d'uva, che altro non era che il vino lacrima. Quindi proprio sulla torre Federico I, quindi Federico Barbarossa, che volge al tramonto, suggerisco di ripensare a questa leggenda e annullare il passato proprio degustando il vino lacrima, che si gusta in primis proprio sentendone l'odore, osservando questo colore rosso rubino, e poi anche assaggiandolo nel suo sapore così particolare, insomma.
Bellissimo, ce lo stai raccontando proprio come un borgo multisensoriale. No,
come se lo stessi bevendo adesso, in realtà.
Lo sentiamo.
Di la verità, che in realtà stai facendo una degustazione con Borghi in radio.
La farò più tardi, al tramonto, recandomi proprio sulla torre Federico I, perché in questo periodo dell'anno si è proprio avvolti dal volo dei rondinoni, che al momento proprio in cui il sole cala dietro le colline del Pesarese, che vediamo dalla torre, impazziscono e sembrano proprio di toccare le persone che stanno lì sulla sommità della torre. Quindi lo farò più tardi.
Sì, bellissimo. Bisogna che facciamo un giro.
Assolutamente, sarebbe meraviglioso.
Che posti. Senti, quindi è un luogo che tu descriveresti come? In qualche borgo ci hanno parlato di un senso di mistero, di spiritualità. Moro d'Alba, a che cosa possiamo paragonarlo come sensazioni che si possono sentire, provare esperienzialmente? Ma
assolutamente Moro d'Alba è il borgo dell'amore. Questo proprio è storicamente il borgo dell'amore. Ci sono cronache del 500 che narrano di un fornaio sciupa femmine e che raccontano insomma delle sue peripezie amorose. E durante il restauro della chiesa che vi citavo prima sono state rinvenute quelle che sembrava una leggenda, che invece è stato scoperto in realtà, delle iscrizioni che narrano di un amore conteso tra due giovani, il restauratore e una giovane del luogo, che non potevano diventare una coppia, ma è rimasta un'iscrizione. Durante effettivamente il restauro, sul soffitto della chiesa è stata rinvenuta questa iscrizione, e questo non fa altro che confermare, insieme ai turisti che mi hanno detto che sono venuti a Moro d'Alba, che sono innamorati qui, stanno proprio a confermare che l'atmosfera particolarmente suggestiva in qualsiasi ora del giorno che si può godere in questo luogo favorisce il lavoro di Cupido. Bellissimo. Per cui io anche dico sempre, avverto anzi i turisti, perché mi piace anche curare per loro la visita guidata che ogni tanto organizziamo, dico sempre attenzione, perché chi viene a Moro d'Alba si innamora di qualcosa, del vino, del luogo, di una persona, quindi parte con il cuore pieno d'amore.
Bellissimo. Quindi tutti a Moro d'Alba.
Eh sì, assolutamente. E quindi, parlando un po' di eventi, ne hai citati tantissimi, abbiamo parlato di eventi culturali, eventi per i turisti, tutto quello che si può fare venendo nel tuo luogo. Ci sono degli eventi che prossimamente saranno visitabili, dove si può partecipare a breve? Cosa ci consigli?
Sì, a me piace dire che a Moro d'Alba un giorno qualsiasi non è mai un giorno qualsiasi, perché in ogni istante può venire fuori un momento magico. Prima vi ho detto del sassofonista che suonava in un giorno qualsiasi in mezzo alla settimana qualche giorno fa. Ieri eravamo anche un set cinematografico, visto che sono svolte le riprese di una serie che vedremo poi sui canali nazionali in autunno. E veniamo sì dal Festival Lacrima in Giallo e siamo a cavallo, poi ci stiamo già preparando per il Lacrima Wine Festival, che sarà dal 21 di giugno al 30 di giugno, un festival diffuso che vedrà la coordinazione del Comune di Moro d'Alba insieme al vicino Monte San Vito, proprio, e le cantine parteciperanno a questo evento, aprendosi alla visita degli enoturisti, i wine lover, che potranno degustare i vini, far visite guidate, conoscere meglio il nostro territorio. Insieme a tutto questo ci saranno degli eventi insomma di concerti, musica anche al tramonto, che scopriremo tra pochi giorni con una bella conferenza stampa del nostro direttore artistico Giovanni Seneca. Ma in realtà il borgo è vivo tutto l'anno, perché proprio la cosa più importante per questi piccoli centri è essere vivi e dare la possibilità anche alle attività commerciali che ci sono sul territorio di essere vivaci e sostenuti durante tutto l'anno. Quindi non un borgo da visitare solo in estate, ma tutto l'anno, a partire da febbraio, in cui incontriamo in maniera più importante l'amore, vestendoci proprio delle ali di Cupido, ma fino anche ad ottobre, in cui il foliage, la trasformazione della campagna in una tavolozza di colori ci rende un luogo assolutamente di incanto. Quindi in realtà è tutto l'anno il nostro borgo trova un motivo per essere visitato, per vivere un'emozione diversa.
Ci piace, diciamo, dedicare l'ultima parte di questa trasmissione al futuro e a tutto quello che si sta muovendo sul tuo territorio, appunto, che mira un po' a rilanciare il territorio, a gestire un po' quelle che sono le difficoltà che si ritrovano, immagino, anche lì, spopolamento, una popolazione magari sempre un po' più anziana, anche se ci stavi raccontando delle eccezioni che caratterizzano il tuo luogo. Vuoi raccontarci qualche progetto, qualche attività che avete in corso?
Sì, noi abbiamo due direttrici principali. Per la questione dello spopolamento è una questione molto importante.
Certo.
E abbiamo già dal nostro primo mandato iniziato a lavorare su due direttrici principali, e abbiamo anche superato la fase del Covid, devo dire, in maniera buona, insomma. Una direttrice è quella ovviamente della promozione culturale e turistica, che consenta di lanciare il territorio come un territorio in grado di essere sostenuto, avere questa economia turistica importante, una dimensione che non veniva bene percepita prima. Abbiamo l'industria del vino, abbiamo alcune industrie importanti, metalmeccaniche, ma quest'area culturale e turistica non veniva spinta adeguatamente. Adesso abbiamo anche una direttrice importante, quella che citavo prima, quella del cineturismo, che nella nostra zona è stato firmato un protocollo importante per lanciare tutta la zona della Vallesina come luogo in cui poter proprio sviluppare il cineturismo, raccontare il territorio attraverso questa forma d'arte che consente poi di veicolare i luoghi come luoghi anche di benessere. E l'altro tema importante però per tutelare anche la popolazione, per contenere il fenomeno dello spopolamento, è avere servizi sul territorio, perché servizi che si muovano sia come servizi sanitari, quindi il medico di famiglia, l'ambulatorio, dove si hanno più specialisti. Qua dobbiamo dire che effettivamente ci sono anche strutture private che consentono poi di avere dei professionisti che hanno sono dei punti di riferimento per la popolazione, che soprattutto per la parte anziana, ma non soltanto. Poi servizi sociali, come noi stiamo costruendo appunto un asilo nido, abbiamo consentito la riapertura della casa di riposo. Servizi anche culturali, perché abbiamo una biblioteca molto efficiente, abbiamo comprato un nuovo locale per ampliare i servizi bibliotecari, per sviluppare anche dei servizi di digitalizzazione a supporto della cittadinanza, per digitalizzare così, alfabetizzare da un punto di vista digitale i nostri cittadini, anche più anziani, e poi dare momenti di culturali molto vivaci. Ma anche servizi economici sono importanti, perché abbiamo ancora aperta la banca e le poste. Dico ancora aperta perché purtroppo i centri accanto a noi hanno visto una riduzione di questi servizi. Questi sono fondamentali per poter garantire la presenza su questi piccoli territori. E quindi quello che ci apprestiamo a fare è quello di muoverci molto attraverso l'intercettazione di bandi, come abbiamo fatto sempre fino adesso, sia per quanto riguarda l'ambito culturale, sia per quanto riguarda gli ambiti anche proprio delle opere pubbliche. Un'altra delle mie idee, che oltre al cinema e spettacolo e quelle che abbiamo citato prima, è anche delle opere pubbliche, ma stiamo costruendo un nido, il primo nido sul nostro territorio, sempre dopo aver intercettato un bando. Stiamo lavorando sulla ristrutturazione della piazza interna e proprio del camminamento di Ronda La Scarpa. Tutto questo però richiede anche un'attenzione, e a volte ci troviamo negli intoppi burocratici, in cui incappano tutte le pubbliche amministrazioni, ma è particolarmente gravoso quando ci incappa, insomma, un piccolo borgo, perché poi il personale non è nello stesso numero delle grandi città, quindi per noi gli intoppi burocratici sono particolarmente gravosi.
Certo, ma sì. Perdonami Alessandra, toglimi una curiosità, dicevi poc'anzi che state aprendo un nuovo asilo, è corretto?
Abbiamo intercettato un finanziamento per la costruzione del nido,
okay,
e sarà un ampliamento della scuola dell'infanzia che già abbiamo sul nostro territorio,
okay,
in modo tale che dal nido possano poi trasferirsi direttamente alla scuola dell'infanzia.
Giustissimo, assolutamente. Ma quindi in un certo senso state facendo anche un po' una scommessa in tal senso, cioè sperando che appunto diciamo, adeguando la capacità ricettiva dei posti anche nell'infanzia ad un numero che magari oggi ancora non lo richiede, ma che si spera appunto si alzi.
In realtà abbiamo già visto che noi manchiamo di un nido, okay, ma le famiglie che insistono sul nostro territorio si servono di servizi dei paesi limitrofi.
Okay.
Ma proprio perché esistono delle industrie sul nostro territorio che hanno anche personale femminile, è importante,
certo,
dotare dei posti anche al nido, perché questo può consentire un incremento della, proprio del personale femminile,
certo,
insomma, che fa parte di queste attività, di queste industrie.
Certo.
Già sappiamo, insomma, che sul nostro territorio questo è un servizio che è richiesto a gran voce, quindi è una,
okay,
scommessa, ma una scommessa su cui siamo,
vale la pena di
siamo sicuri di vincere,
sì, sì,
anche
mano,
se il nostro motto è stato sempre quello di osare.
Giusto.
Bravissimi. Alessandra, siamo verso la fine della nostra trasmissione, ci piacerebbe fare un po' una sintesi di quello che è stato detto, spiegando ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici perché venire a Morro d'Alba. Come riassumeresti quello che è stato detto?
Beh, è difficile riassumere tutto questo che abbiamo detto, però credo che i motivi per venire a Morro d'Alba sia quello di immergersi proprio in una atmosfera di incanto in cui poter ritrovare anche se stessi, che è una cosa, un tempo, un luogo che a volte non ci dedichiamo.
Vero.
Ma anche perché un giorno qualsiasi a Morro d'Alba non è mai un giorno qualsiasi, quindi può trasformarsi in un momento eccezionale, particolare, e è il luogo dove, a mio avviso, l'arte, la storia, il vino, l'enogastronomia vengono raccolti proprio in un piccolo scrigno a rappresentare le Marche, quindi forse proprio chi vuole conoscere le Marche può venire a Morro d'Alba per in piccolo trovare un sorso di musica, appunto, e di Marche.
Wow, bellissimo. E direi che siano già più che sufficienti come motivazioni.
Bellissimo.
Senti, Alessandra, prima di salutarci, visto che, come dicevamo in apertura, siamo comunque sotto votazione, ti senti,
sì,
di lanciare un appello non politico, ma casomai di partecipazione, di responsabilità?
Ma allora, io devo dire che ho abbracciato il mio ruolo amministrativo proprio come un impegno civile. Mi piacerebbe tanto che ognuno di noi, ogni cittadino, e forse questo è il modo anche nel momento in cui ci apprestiamo al voto, si assumesse la responsabilità proprio di fare il suo impegno civile sul territorio, ma anche ovviamente nel territorio più allargato, perché poi l'Europa, ma anche i borghi, le città le facciamo noi.
Certo.
Io forse nel mio passato non avevo dato così tanta importanza all'impegno che ciascuno di noi può dare per lavorare sul suo territorio in diverse modalità, ma devo dire che il mio bilancio da quando sono amministratore, ma lo avrei potuto anche svolgere in un altro ruolo, anche solo di cittadina, è un bilancio positivo. Però richiede impegno. E
certo.
Poi mi piace chiudere con una frase che leggo comunque a Morro d'Alba e alla mia mission, che dà anche speranza, perché secondo me bisogna sempre tenere duro e non mollare mai, e è che il futuro può essere qualcosa di meravigliosamente inaspettato, quindi essere sempre pronti a coglierlo, a morderlo.
Bellissimo.
Anche con un impegno civile.
Bravissima.
Bellissimo, e noi di questo ti ringraziamo. Credo
grazie
che abbiamo chiuso con una nota
veramente
di grande ispirazione.
Bellissimo, veramente una bella puntata.
Prendiamoci il nostro futuro.
Sì.
Alessandra,
grazie,
ti ringrazio moltissimo.
Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito.
Esatto.
Grazie davvero per la tua partecipazione, per il tuo entusiasmo, anche di ispirazione per altri assessori o sindaci o amministratori, sicuramente.
Grazie.
A presto,
grazie a te,
allora.
A prestissimo.
A presto a tutti, grazie.
Grazie.
Radio Bla Bla Network, meno sbatti, più musica.